puoi fare una scarpa e una ciabatta.
Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri, bianchi, neri.
Siamo tutti uguali.
Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
Ma che siamo in un film di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti!
Te lo meriti, Alberto Sordi!
Fritto misto.
E puoi fare una scarpa e una ciabatta.
Kalinitta kai kallosori zei se oloi. Visto che dobbiamo fare la fine della Grecia, io intanto mi preparo, no? Se vuol dire, insomma, se sì, dobbiamo diventare greci pure noi.
Beh, perfetto, io già mi sento nello spirito adatto, o no?
Allora, io vi dico che a me Zorba, la danza di Zorba piace tantissimo, veramente. Soprattutto quando a un certo punto inizia a andare sempre più veloce.
È impazzita totalmente, era una battuta, era una gag. No, non dovevi pensando... ragionare sulla gag.
No, comunque. Ma io pensavo alla canzone.
La canzone è un sirtaki.
Il sirtaki, oh. Ecco.
Colonna buonasera, buonasera e buonasera e benvenuti a tutti. Non gliene frega niente di chi era colonna sonora, visto che era una gag fondamentalmente. Benvenuti alla nuova puntata di Fritto Misto all'Italiana, il programma di che guarda l'attualità di Sottecchi. Di Sottecchi. Mentre col sirtaki in sottofondo sembrano tutte delle pazze qua intorno a me. Stasera purtroppo siamo monchi, ci manca uno dei quattro arti della nostra trasmissione. Purtroppo, infatti, Alessia non è qui con noi, ma non disperate, perché sarà qui con noi con lo spirito, ma soprattutto non è qui con
in
noi
in alto ai nostri cuori,
perché l'abbiamo inviata al G20 di Cannes.
Oh, è vero.
Ebbene sì, non sarà però lì a fare delle interviste, no. Non sarà lì nemmeno per fare un... che ne so, che andresti a fare al G20 a Cannes?
Ma a vedere qualche film.
Al G20?
No, a Cannes.
A Cannes in generale, non c'è
Cannes. Perché c'è continuazione, a Cannes fanno in continuazione il festival del cinema. Sai com'è? Loro in continuazione fanno solo quello tutto il tempo, no? Vabbè, tu che andresti a fare il G20 a Cannes?
Che io? Io il G20 a Cannes? Penso che mi farei arrestare.
Appunto, lo sospettavo leggermente che tu facevi quello. No, lei non è andata lì per quello, ma lei è andata lì per fare... perché ha una missione, le abbiamo affidato una missione.
Una mission impossible.
Una missione impossibile. È andata lì per portare un regalo a Sarkozy per la sua bambina appena nata.
Lo sapevo, ragazzi, ma come potevamo dimenticare di Giulia?
È appena nata, non gli facciamo un regalo noi? Tra l'altro Obama, piccola nota, come ha visto Sarkozy, ha detto: speriamo che assomigli alla mamma.
Ecco,
è vero, non è una battuta questa,
vero,
gliel'ha detto.
No,
sul
no,
serio.
È vero.
Anche Obama.
Ragazzi, la berlusconite sta invadendo il mondo comunque, voglio dire.
E meno male che c'è lei. Meno male che c'è lei che risolleva le sorti di questa Europa veramente oramai disastrata da crisi economica,
Carla
scompensi
Bruni,
vari, disorientamento per la destinazione, il cambio di destinazione dei fondi europei. Insomma, stiamo un po' così,
benissimo, sul benissimo.
Poi non sappiamo più bene chi siamo, cosa facciamo e dove stiamo andando.
E perché lo facciamo?
Ma dove stiamo andando? Soprattutto su questa terra.
Su questa terra, per fortuna che c'è quello, direbbe qualcuno.
Che è dentro di te, forse. Però, allora, a questo punto, ragazzi, il problema quando la monnezza straripa dai nostri cassoni, quando l'inquinamento ci fa respirare aria insalubre e quando il tuo vicino ti sta anche un po' antipatico, nasce il settimo, o sì, meglio il sette miliardesimo, come si dirà sto
abitante
numero?
Della terra. È di qualche giorno fa la notizia che finalmente siamo arrivati a 7 milioni di persone.
No, 7 miliardi,
vabbè, scusate, ho sbagliato un poco. 7 miliardi di persone sul globo. E subito sono partite le varie querelle. Saremo troppi, come siamo distribuiti, ma ci siamo solo noi sulla Terra o c'è qualcun altro da qualche altra parte?
Ok, la puntata è finita, ce ne potremo più andare perché ha già detto tutti i temi della puntata proprio. Ha già anticipato tutto Rossella stasera.
No, io lancio queste perle.
Una cosa devastante.
Per permettere
proprio
ai nostri carissimi ascoltatori di riflettere e di iniziare,
sì,
ecco,
ma allora,
a pensare.
Si chiamano intro perché tu devi solo lanciare l'argomento, non dire tutto, perché altrimenti è finita la puntata. Fondamentalmente.
Vabbè.
fermatela. Ecco, ok, ragazzi, l'argomento di questa settimana ha messo in grave crisi l'intera redazione di Fritto Misto, tant'è vero che la fritturina Alessia non è al G20, ma in realtà è voluta fuggire da questa puntata perché il tema l'ha trovato un po' complicato. Allora, nel momento in cui nasce il settimo sigillo, come l'ho chiamato io, Settimio, in questo caso Settimia, che è la settima miliardesima del mondo, c'è stata anche una querela, ma ne parleremo dopo. Di cosa si parlerà mai in proposito? Sovraffollamento, inquinamento, sfruttamento della manodopera, posti di lavoro, un'altra che ci frega da lavorare, a strozza. Allora, ancora prima di approfondire il nostro tema, forse il nostro fonico questa volta ci ha portato della musica speciale.
Sì, questa settimana, visto che vogliamo aprirci a altro pubblico, fondamentalmente rispetto a quello nostro che abbiamo tutte le settimane, vogliamo aprirci al pubblico che tutti i venerdì guarda i migliori anni su Rai 1. E quindi vi porteremo in un viaggio attraverso la musica del passato. E quest'oggi andiamo nel 1951. 51. Sottolinea
chi
tutto.
Chi è?
Quello che stiamo ascoltando è Yves Montand.
Dai.
Yves Montand a Paris. Aussi de la fête et comme de collégiens, ils sont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
À Paris.
Giusto per restare in tema con Carla Bruni, no?
Ecco, sempre. Noi Carla Bruni ce l'abbiamo sempre.
È sempre con
cuori.
Noi.
Bene, ricordiamo prima che va avanti la nostra Ross, i nostri contatti Twitter, Facebook e tc. Vai,
Ricky,
tu la sei tutta.
Allora, su Facebook potete scrivere sulla bacheca della fanpage di Fritto Misto, radiofonica. Su Twitter, Fritto M Radio è l'utente. Per poter interagire insieme a noi attraverso Twitter, oppure, che ne so, aggiungete a noi stessi e chattiamo insieme durante tutti i giorni, durante tutte le cose, eccetera, eccetera. Visto che Rossella ha già detto tutto, abbiamo deciso di cambiare argomento e stasera vi diamo la ricetta dei bucatini alla matriciana.
Oh,
vero, Rossella?
Esatto. E prima di deliziarvi con questo piatto veramente tipico romano, penso che sia i bucatini alla matriciana.
Scherzi?
Vi introdurremo al tema di oggi, cioè quello della sovrappopolazione, o forse no, mandando un breve contributo estratto da un servizio che è stato preso dal TG1 sul report 2010 del Living Planet Report che ha fatto il WWF. Si tratta di un report biennale in cui appunto il WWF va e studia un po' quali sono i cambiamenti climatici o anche le influenze che la diversa distribuzione della popolazione ha sul cambiamento climatico dell'ambiente.
Un pericoloso saccheggio della natura, lo chiama così il WWF, che dice: la pressione delle attività economiche sta esaurendo le riserve naturali della Terra. Nel 2030 potrebbero servire due pianeti se il trend non rallenta. Eppure da quelle riserve dipende la nostra sopravvivenza. Pensiamo alle foreste, che vengono annientate alla velocità di 130.000 km quadrati l'anno e che ormai sono insufficienti ad assorbire la quantità di emissioni di carbonio prodotte dai paesi industrializzati.
Ebbene sì, forse nel 2030, come dice appunto questo Living Planet Report del WWF, potremmo essere così tanti che per sostenerci col nostro attuale status di benessere potrebbero essere necessari ben due pianeti.
Ma prima di arrivare a questo, 7 miliardi, dove è nato questa 7 miliardi? Chi è?
E infatti c'è una bella querelle, perché apparentemente codesta ragazzina, una filippina, di cui sarà molto felice.
Oh, quindi gli hanno messo subito lo scopertone in mano per pulire.
Certo,
ma che è nata su, andiamo con i luoghi comuni che ci fanno sempre ridere.
Ovviamente. Quindi la nostra cara filippina, futura cittadina italiana, è la settima miliardesima
futura colf badante.
Esatto, si spera che magari apra una ditta di pulizia, perché essere settimia, cioè il settimo miliardo della vita. Aspetta, che devo dire sta cosa. Non vuol dire nascere non fa nulla, vuol dire che ti danno un sacco di dinari, così non ne fai più figli. E certo, ha una borsa di studio per le lezioni, per il suo futuro scolastico.
Veramente?
La sua carriera scolastica. Ragazzi, voi pensate che io non mi documenti? Voi mi volete togliere e stirpare dal programma? Ma io leggo.
Guarda, è molto interessante questa cosa.
Ma non è finita qui. Ancora più interessante è il fatto che gli è stato dato comunque una grossa borsa in denaro ai genitori per aprire un'attività commerciale e mantenere la figlia. Ed è qui che nasce la querelle, perché in India c'è apparentemente un'altra ragazzina che pretende di avere questo famoso Guinness dei primati, diciamo,
se così si
può chiamare.
Quindi se inizialmente pensavano che fosse, scusate, Danica May Camacho, penso che si chiami così, che si pronunci così, non è il nome.
Ah, quindi per questo hai chiesto scusa prima, perché non sapevi quello che...
che dovrebbe essere appunto questa Miss 7 miliardi. C'è però questa querelle con l'India, perché in realtà, allora, secondo le stime dell'ONU, secondo le stime dell'UNFPA, l'agenzia ONU che si occupa appunto delle ricerche demografiche, avevano proprio stabilito che il 7 miliardesimo sarebbe nato in India. Però siccome nelle Filippine c'è il fuso orario, hanno praticamente bruciato i concorrenti, capite? Quindi in realtà, ecco, è un po' così, un po' di battuta.
Infatti, visto comunque che la situazione orbita ovviamente su una ragione economica, hanno ben deciso di ignorare poi le richieste dell'India e continuare. Oramai avevano assegnato la borsa, ciccia, la prossima volta sforna. Anche perché in India c'è da dire che ho 51 bambini nascono al minuto.
Porca miseria,
sono,
veramente?
Sono notevoli, direi, caspita.
Per quello sono tanti, fondamentalmente. E quindi per quello la gran parte della popolazione mondiale, bene o male, sta quella parte del pianeta, fondamentalmente.
Esatto. Infatti ed è qui che nasce il nostro dubbio: ma se è nata la settima miliardesima, a questo punto ci sarà abbastanza spazio per il popolo, per la popolazione sulla Terra?
No, anche perché nel giro di poco tempo la popolazione è più che raddoppiata. Se era un miliardo sull'inizio dell'Ottocento, ha impiegato quasi 120 anni per più che raddoppiare, adesso siamo arrivati a 7 miliardi e si stima che alla fine del secolo, se davvero la popolazione globale raddoppierà, potrebbe anche toccare la cifra di 15 miliardi di persone. Cioè, ci rendiamo conto?
Gelo.
No, perché è una cifra decisamente. E tant'è che molti studiosi parlano di vera e propria bomba demografica. Si parla di una soglia che viene appunto raggiunta, oltre la quale appunto sostanzialmente l'ecosistema non sarebbe più in grado di soddisfare tutte queste persone. E questa soglia si sta improrogabilmente avvicinando. Secondo alcuni studiosi questa soglia sarebbe già stata raggiunta, E invece, secondo altri, no. Ci sono alcuni studiosi come Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia, per cui appunto questo effetto soglia sarebbe molto vicino a essere raggiunto. In cosa consiste questo effetto soglia? Raggiungimento di un numero talmente tanto elevato di persone che praticamente la mole di risorse necessarie per il loro sostentamento non basterà più.
Io c'ho la soluzione comunque. No, perché se dicono...
Ho paura.
No. Allora, c'è un
dato. Sarà una brutta soluzione.
C'è un dato, no?
Ok.
Tra l'altro probabilmente verrà confermato, o forse no, dal censimento che si sta svolgendo in Italia in questo periodo. Siamo fondamentalmente una nazione che sta invecchiando. Quindi probabilmente quando arriveremo ai 15 miliardi, noi saremo diminuiti.
Fammoli venire tutti qua, no?
Fammoli venire tutti qua, fondamentalmente. Occupiamo un paio di strapuntini, fammo venire qui, li mettiamo uno sopra l'altro, cioè abbiamo risolto la soluzione.
Però calcoliamo.
La cosa è già molto reale, dovrei
Infatti,
dire.
Infatti sì, stiamo andando su quella strada, no?
Ecco,
perché tra il serio e il faceto non si sa mai dove sta la verità.
Anche perché...
e
la
questa
verità,
è una massima,
la
ragazzi.
Verità è che anche se in Italia il tasso di natalità è abbastanza basso, perché mi sembra che secondo cifre Istat siamo intorno all'1,4%, cioè nel senso un bambino nato, 1,4 bambini ogni...
Cioè significa che per una persona che ne fa uno intero, no, un'altra ne fa un quarto.
No, per una coppia
parto
di persone...
Braccio.
Non ho parole, vabbè, no.
No, perché a me queste statistiche mi hanno fatto sempre ride tanto. Perché siamo 1,4.
È una media.
Uno fa nascere in una gamba, uno un braccio, almeno ne fanno un altro completo.
Beh, almeno poi sai il pesto, la mano mica le devi dare da mangiare, bisogna lavare un po' di sapone e basta.
No, volevo dire che nonostante il fatto che il tasso di natalità non è molto elevato, anche se comunque grazie all'immigrazione si è alzato in Italia, c'è un tasso di mortalità che continua a scendere in certe parti del pianeta, tra cui sicuramente anche l'Italia, tant'è che al 1 gennaio 2010 siamo arrivati alla cifra di, leggilo tu perché a me non riesce,
60.626.442, non riesce a leggere i numeri.
Esatto. E l'Italia, fammi finire il concetto, l'Italia è il quarto paese dell'Unione Europea per popolazione dopo Germania, Francia e Regno Unito. Calma. Ed è il 23esimo al mondo.
Mi sento come i pupazzetti quelli lì che hanno le batterie del discount dentro, mentre lei c'ha le Duracell. Se no, oddio, ho fatto pubblicità, non so se si può fare. Continua ad andare avanti tipo un treno. Cioè, presente la pubblicità, c'era quel maialino sopra quella canoa che continuava ad andare avanti, no?
Ma non era un coniglio.
E c'era quelli dietro che rimanevano, che arrancavano perché c'erano le batterie scrause. Uguale.
Esatto, la stessa cosa. Mi
va come una bellezza. Ti fa piacere. Non riesci nemmeno proprio a dire una battuta. Niente.
No, ma tu l'hai causato questo, lo sai benissimo. Tu l'hai detto di preparare l'intro, lei ti ha preso troppo seriamente.
Non è un intro ormai, siamo passati 20 minuti, non è più un intro, è finita la puntata, momenti. Scusa. Ecco, mi fa anche delle facce strane.
Hai capito? Si incazza pure che dobbiamo chiudere. Allora,
comunque,
a questo punto
è passata in sordina perché ha buttato a caciara, ma non sa leggere i numeri.
No,
io
allora, no, non è così.
Dici la verità.
Tu li leggi meglio perché hai un'intonazione migliore.
Perfetto.
Ok, ragazzi, torniamo alla popolazione del mondo, perché a questo punto stiamo parlando di tutto tranne
No, ma lei non li sa leggere perché fa il coreografo, quindi non arriva oltre a 8.
Sì, certo. vabbè, certo, diciamo così, va bene.
Ok, ma questi numeri erano in relazione alle nascite in Italia o ai dati di mortalità? Che mi sono persa.
No, è per dire che comunque sia, anche se uno è vero come, Riccardo, come diceva Riccardo, vabbè, ma Paola, voglio dire, la nostra mediatrice, stavo dicendo che nonostante il fatto che, come diceva Riccardo, c'è una minore natalità, c'è anche una minore mortalità, per cui non è vero che tra un tot di anni probabilmente non ci saremo, perché stiamo diventando sempre più longevi.
Oh, vedi Berlusconi e tutti i suoi metodi per durare fino a 150
vedi?
Anni. È ovvio, no?
No, quindi significa che ci sta un braccio per ogni anziano.
Esatto.
Una persona intera è una parte, no?
Allora, secondo me fra 25 anni avremo piedi che camminano e si accoppiano con dita.
Ma guarda, con i prodigi della tecnica che stanno avvenendo in questi ultimi tempi, secondo me ci possiamo aspettare.
Però tutti con l'artrosi sti piedi.
Certo. Un pancreas che sta con la milza, che ha lasciato il fegato perché beveva troppo.
Allora, visto che comunque stiamo andando alla deriva quest'oggi, in particolare in questo preciso istante c'è una deriva che non va bene, io direi che dobbiamo tornare al passato. Dobbiamo recuperare quelle atmosfere dell'Italia del boom, dell'Italia che usciva dalla guerra e che aveva la speranza di crescere. E quindi ritorniamo con queste canzoni del 1951 che quest'oggi ci stanno accompagnando e ci fanno da colonna sonora.
Naturalmente non ci sarà il Technicolor, non ci saranno primi piani né galoppate di cavalli. Dovrete lavorare un po' di fantasia e seguirci con attenzione in questo nostro viaggio
nella vecchia America.
Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando al Johnson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blu, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadrettini con il sigaro e il bastone, quando secco il grande re del varietà strabiliava per la sua modernità.
Charles Dixieland, care di flacchetto,
che dietro si pare che folli tentatero.
Dollari, Chesterfield, whisky a volontà,
sembrava di avere trovato la formula della felicità.
Vecchia America dei tempi di Tom Mix e Ridolini, che faceva divertire tanti grandi che piccini. Vecchia America dei baffi alla manciù,
sei rimasto un bel ricordo e nulla più.
Sei rimasto un bel ricordo e nulla più.
Come on, boys, it's me!
Papa, 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 papa.
Le loro canzoni nostalgiche ripetevano decine di volte. Oh, darling, darling, baby, I love you. E come dimenticare gli allegri cori dei cowboy.
Campicchiavano galoppando notte. Non sapevano, poveretti, di finire sui fumetti. Vecchia America dei tempi di Tom Mix, vecchia America di San Francisco, di Jack London e di Henry Drew, dei Moicani in quantità.
Sei rimasto un bel ricordo e nulla più.
Razzo di nulla, razzo di nulla.
E questo era il quartetto Cetra con Vecchia America, direttamente dal 1951.
Quando si dice stavamo con le pezze al culo. Non è che si è cambiato tanto da qui all'epoca, da lì all'epoca, da qui a lì, da su a giù. E infatti, tanto è vero, prima di passare alla nostra rassegna stampa, che si parlava prima col dottor, col Don Rick, a proposito di come la televisione, i fumetti, la filmografia in realtà rappresentino un po' lo specchio di quello che si vive.
Assolutamente, assolutamente sì. Ci sono anche molti studi in merito. Io ho guardato e approfondisco soprattutto la parte relativa ai telefilm, alle serie televisive, perché sono uno dei più grandi appassionati e più grandi cultori del genere.
XX.
Nonché esperto, potete anche chiedere consigli. Aggiungetemi su Twitter, Eric Cristil, e seguire tutto quello che io vedo della televisione. Ovviamente sono negli Stati Uniti in realtà, altrimenti mi arrestano.
Sì, beh, vabbè, certo. Vabbè.
Però no, ne parliamo però, magari un
pochettino
dopo. Infatti
ne parliamo dopo. Era giusto per anticipare questo tema. E a questo punto la nostra cara Eris Hello.
Siamo qui, è giunto il momento topico, direbbe la nostra Alessia. Dalla prossima settimana ci muniremo anche di stacchetto introduttivo. Allora, la rassegna stampa di oggi, venerdì 3 novembre, in pillole. Apriamo con qualche notiziola dal mondo. Tensioni con l'Iran, Israele simula un attacco missilistico. Sull'ipotesi di un attacco all'Iran, che in principio potrebbe incendiare tutto il Medio Oriente, però gli israeliani sono divisi, non tutti condividono.
E parliamo ancora di Israele. Dopo l'ingresso della Palestina nell'UNESCO si acuiscono le tensioni nell'area di Gerusalemme Est. Da Tel Aviv è arrivata subito la contromossa, riconoscimento dell'ANP in sede UNESCO, cioè la continuazione degli insediamenti nella striscia di Gaza, quindi non vogliono fermarsi a costruire, e a Gerusalemme Est. L'Unione Europea condanna per bocca di Ashton l'azione di Israele.
E parliamo di crisi europee, del summit del G20. Per la Merkel la priorità è la stabilità dell'euro, che deve realizzarsi con o senza la Grecia. Marcia indietro il Papandreou sul referendum.
E che peccato, perché era la prima volta che si vedeva un primo ministro con un'azione così democratica. Una rarità.
È vero, riappellarsi al referendum. Ma stemperiamo un po' la tensione, abbassiamo un po' il livello di serietà con qualche notizia un po' così tra il serio e il faceto. E parliamo della nostra Carla e del marito Sarko e della figlia Giulia. Obama punzecchia Sarkozy, come ci aveva anticipato il nostro Riccardo, sulla baby Giulia. Speriamo somiglia alla madre. Barack non si è lasciato sfuggire infatti l'occasione della battuta a Sarkozy. Sono sicuro, dice, che abbia ereditato il fisico della madre piuttosto che del padre. Il che non è male, dice Barack.
Eccola.
Vabbè, se la nominiamo, certo. Appare.
La vorrei dedicare ad una ragazza che ha chattato prima con noi, Emanuela. Ha detto che il quartetto Cetra era molto meglio della nostra cara, amata e indimenticabile. E soprattutto io ogni sera vado a dormire con questa canzone, dovete saperlo, canticchiandola. Sì? Certo.
Il problema è che ti entra nella testa proprio, cioè una cosa che una volta ti entra dentro proprio non se va via. Ma continuiamo
dentro. Ok, allora a questo punto, ragazzi e ragazzuole che avete gli occhi marroni,
certe cose non si riescono a sopportare.
L'ha detto lui.
Ed è vero, e concordo. Quindi tutte le ragazze dagli occhi marroni che vorrebbero gli occhi azzurri, o viceversa, occhi azzurri vorrebbero gli occhi marroni,
no,
da oggi.
Non c'è.
Perché
cioè,
non esiste?
No, c'è solo da marroni a blu.
Perché?
Perché leggi.
Vabbè, è uguale.
Ma va, devi leggere.
Ma io voglio essere democratica. Ok, niente.
Ma ancora non l'hanno inventato da azzurro
no.
a marrone.
Sti bastardi. Perché pensano che nessuno ci vuole passare da azzurro a marrone. Va bene. Allora, tutti quelli che hanno gli occhi color marrone, per non dire un'altra parola, e vorrebbero e desiderano gli occhi azzurri, oggi è possibile, un laser avvera questo sogno. E infatti io al numero 800-894 chiamatevi che pensi me alla Berlusca. Allora, attraverso un trattamento con un fascio laser che dura circa 20 secondi, il pigmento di melanina... Dai, che mi metti sotto? Il pranzo è servito! Allora, il pigmento di melanina che rende l'iride marrone viene distrutto e nelle 2 o 3 settimane successive avviene poi una graduale trasformazione del colore dell'occhio. Tutto ciò sicuramente ha dei prezzi molto modici, immagino.
Assolutamente sì. E chiudiamo con un'altra invenzione, siamo sempre in tema di estetica, no? Un'invenzione di tutto rispetto. Hanno infatti inventato le protesi al seno gonfiabili per aumentare le taglie a piacimento. Al momento si possono impiantare solo negli Stati Uniti, però i medici, i chirurghi, temono il rischio che le ragazze più giovani ne abusino oltre misura. Oggi la dislessia un po' mi
è
porta
finito via. Questo
allora io invece qui ho trovato qualcosa di molto interessante. C'è un imprenditore australiano che ha scritto un libro, lui si chiama Gildin, e il libro ha un titolone di circa 3 righe che è La grande rottura, perché la crisi del clima porterà alla fine dello shopping e alla nascita di un nuovo mondo. Lui dice che appunto in un momento in cui si arriva al sovraffollamento, alla grande produzione di rifiuti, a un consumo senza misure dei beni comunque come l'energia, l'acqua eccetera, ecco, signora in giallo, morirà qualcuno in questa
appunto,
stanza?
Magari sì, almeno.
È vero, perché 7 miliardi di persone sono
troppe.
Troppe, infatti.
Riusciamo a diminuirla un attimino.
Almeno uno di noi, perché dovete sapere dove arriva l'emore. Qualcuno, non è possibile. Comunque, ritorniamo a noi. Oggi non si riesce proprio a fare sta puntata, è inutile. Comunque, la cosa interessante è che sia un imprenditore a dire che il mondo sta andando allo sfacelo, che ci sarà una grande esplosione, che questa crisi porterà a una grande reazione da parte del mondo e soprattutto che la cosa importante, una volta aspetta che la reazione avverrà, che sarà forse una carestia, una guerra, eccetera. Lui fantastica, ma è un ottimista, e ripeto, un imprenditore. Dice che quello che avverrà sarà che le persone dovranno spendere meno tempo per lo shopping, per l'acquisto, quindi per il capitalismo, e imparare a dare maggiore rilievo e tempo alla propria vita privata, cioè le passeggiate con i figli, allo stare con i cari, allo stare con i propri genitori,
anche a godersi un po' l'ambiente che ci circonda. E infatti, come dicono appunto alcuni scienziati, questa era, la nostra era, quello che stiamo vivendo, è stato ribattezzato come antropocene, cioè la, appunto, l'era degli antropoi, cioè degli uomini, perché caratterizzata,
non si riescono a sopportare.
Ma guardi che sono fonti attendibili, signore, io non è che mi sono documentata.
Certe cose non si riescono a sopportare.
Va bene, allora se lo dice lei cambio versione, non è vero, allora uso il condizionale, perché sarebbe caratterizzata dall'azione a lungo termine dell'umanità, appunto, della presenza dell'umanità. Il problema, dicono gli scienziati, è che come specie l'uomo altera l'ambiente in cui vive, e la sistematica alterazione di questo contesto ambientale non è scevra da impatti, anzi, e sta appunto provocando dei seri problemi, dei seri rischi, delle serie alterazioni.
Ecco.
No, il gelo è calato soprattutto per la parola scevra, che difficilmente si ascolta in contesti,
esatto,
così bassi come quello.
Ma
nostro.
Non scevriamo, per piacere, e torniamo
no,
al nostro dunque. A questo punto, se siamo arrivati a 7 miliardi e a quanto pare occupiamo un mondo e mezzo, allora chi pensa che la politica della Cina, del contenimento demografico, sia stato totalmente sbagliato? Si può arrivare fino a questo punto? Ci ha aiutato a non desbordare, se si dice così in italiano? Desbordare? Allora, questo è un nuovo conio, nuove parole oggi.
Ovviamente.
Io venire sempre penso, strano, stranieri, fare parole non sapere.
Noi sappiamo tutta dove viene.
Tu io vieni. Però dice se tu d'accordo con Cina, perché tu comunista, io so. Io sapere che tu comunista, tu invece, povero Cristo.
Io, guardate,
vabbè, ritorniamo
non so
un po'
se...
Allora, la verità è che di fronte a questo aumento così rapido della popolazione ci sono tanti tipi di politiche che possono essere intraprese. Allora, sicuramente ci sono alcuni che puntano sulla politica demografica, cioè o sul contenimento delle nascite o sulla ridistribuzione delle persone, quindi attraverso i flussi migratori. Però in realtà ci sono delle politiche che possono essere invece volte a un consumo più sostenibile e più equo delle risorse esistenti. Già hanno stimato che noi ci appropriamo dal 24 al 40% della produzione fotosintetica globale e della più della metà dell'acqua dolce disponibile. Cioè, che sono dati notevoli. Allora, è ovvio che se noi siamo abituati a questo status, a questo livello di benessere, cioè difficilmente i nostri figli potranno, o i nostri nipoti, perché poi non lo so, insomma, magari i nostri figli riusciranno anche a vivere con il nostro stesso livello di benessere, però difficilmente si può ipotizzare un futuro lontano in cui tutti quanti abbiamo la disponibilità appunto di questo tipo di risorse, perché le risorse sono limitate, non ci sono, ahimè, per tutti. Quindi forse tocca anche iniziare a ripensare a una distribuzione più equa.
Eccola, fermiamola, fulmine, tu devi creare un fulmine. Allora,
meno
a questo
male
punto,
che cercarla,
però, è meno male. Però appunto il discorso che faceva Rossella è interessantissimo. Ogni tanto però dobbiamo dare dei limiti, perché sennò ci perdiamo. C'è da dire che il discorso è ovviamente legato ad una realtà occidentale, o comunque degli Stati Uniti d'America, dove il consumo di beni primari come l'elettricità, l'acqua, eccetera, è più che un consumo, è un abuso. Infatti si pensa che per esempio per un abitante dell'Africa 22 londinesi hanno lo stesso, cioè ci vogliono 22 al contrario, mi sto incastrando, 22 africani per il consumo di un londinese.
Eh no, già praticamente altro che bunga sì, bunga però.
Si capisce che cosa succede. E infatti tant'è vero che paesi come molti stati africani in realtà stanno già vivendo delle guerre per l'acqua, quindi ci saranno paesi che nel nel tempo di 10 anni non avranno più acqua totalmente.
Infatti,
mentre i paesi occidentali molto ricchi avranno dei problemi, ma essendo ricchi riusciranno in qualche modo a trovare delle risorse.
Esatto.
Ma,
soprattutto
anche se...
nel 1951 l'acqua c'era?
Nel sud, nel 1980, in Calabria, l'acqua non c'era mai
ancora,
l'estate.
Quindi pensa nel 1951. Allora io direi di fare un altro salto nel 1951. Questo è Nat King Cole con Unforgettable, che tra l'altro è stata anche sigla del tappeto volante di Rispoli.
Chi se ne frega?
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Ancora sognanti, rientriamo.
Sì,
rientriamo.
Sì, io sono stato veloce, ho già fatto tutte e due in un minuto di canzone, tutte e
non
due.
Non ce ne siamo accorte, però purtroppo. Tu ti sei accorta di qualcosa, Paola?
Perché che avrebbe fatto?
Non lo so, guarda, voleva fare la battuta. Ma...
No, ma sei maliziosa.
Ma sei maliziosa sul serio,
oddio.
Guarda.
Proprio. Cioè, qua stiamo scadendo, Ross. Ti prego, domani sappiamo che fai 28 anni.
È vero, auguri!
È vero.
Un'anziana detto. Fondamentalmente entra nel tuo mondo.
Esatto.
Ma cosa dici?
È anche ora
cosa
di morire.
Basta. Un po' di serietà, per favore. Mandami. Dov'è lui quando serve? L'altissimo, dov'è?
Chi è l'altissimo che vuole?
L'altissimo coi tacchi,
dai.
Ah.
Sì, però.
Ecco, io devi di prima no, per carta bollata.
Non riescono a sopportare.
No, c'ha ragione, però,
No.
Francamente certe cose non si riescono a sopportare.
Cioè,
ha ragione.
Caro
ha
Premier, ragione. È dura. Vorrei vedere lei al mio posto con queste due donne. Ho capito che lei è abituata a 8. Però a me queste due mi sfiancano ogni giovedì. Voi potete capire, torno a casa e mi faccio il zabbaione e mi tocca.
Non ci interessa, grazie, evita ste particolari.
Va bene, comunque, mandiamo adesso per la vostra gioia, la gioia delle vostre orecchie, un breve contributo audio, sempre tratto da un servizio realizzato appunto per il TG1 sulla tematica appunto del WWF e del cambiamento climatico.
Politiche economiche insostenibili, troppi sprechi nei paesi più ricchi, i mari ormai spopolati dalla pesca eccessiva, le acque dolci che nei paesi tropicali vengono sfruttate senza controllo, uno scempio ai danni dei paesi più poveri, dalle cui risorse attingono quelli industrializzati. Solo l'Unione Europea consuma il doppio delle riserve naturali rispetto alla media globale.
Siamo troppi, stiamo consumando troppo e purtroppo più di 1 miliardo di persone si trova in una situazione di denutrizione. Dobbiamo assolutamente cambiare strada e cominciare a tenere in conto la natura. La vera sfida del futuro sarà proprio quella di far sì che esista una contabilità ecologica che si affianchi alla contabilità economica.
Più consumo non vuol dire più sviluppo, anzi, spiega il WWF, l'investimento è nel rispetto. Si garantirebbe fornitura di cibo, di medicine, la rigenerazione del suolo, l'equilibrio climatico.
Ebbene sì, insomma, la Terra non è in grado, non sarà in grado, non sarebbe in grado per non scontentare il nostro Premier, che prima mi ha redarguito. La Terra non sarebbe in grado di sostenere 10 miliardi di persone con lo stesso livello di PIL pro capite dei 7 miliardi di oggi. Una crescita quindi demografica a tempo indeterminato è fisicamente quindi impossibile su un pianeta che è finito, con delle risorse appunto limitate.
Quindi trasferiamoci su un altro pianeta.
Esatto. Oh,
mi sembrerebbe la soluzione migliore. In realtà si potrebbe addirittura, perché la NASA, attraverso delle analisi, ovviamente fa quello, è pagata per fa quello, non è che stessa lì a grattare la panza tutto il giorno, no?
No.
Ma fondamentalmente qualcosa farà. Ha scoperto che l'osservatorio, in particolare Kepler, ha setacciato oltre 156.000 stelle, ovviamente me lo scritto perché a memoria non ci vado tutti i numeri,
se vuoi te lo
leggo, e addirittura di queste 400 sono considerate abitabili, cioè sono considerate stelle dove potrebbe esserci la vita, o dove potremmo addirittura andare noi. Quindi perché no non partire con una navicella spaziale, farci questi viaggi di milioni di anni luce, perché bene o male si trovano in una media tra i 500 e i 3000 anni luce. Quindi il problema fondamentalmente è lo spostamento, perché,
io ci sento puzza di fritto in tutto questo. Della sera prendiamo tutti gli immigrati clandestini, mandiamoli su una stella che esploderà fra tot minuti.
Com'era un po'
e ciccia.
Sì, però figlia mia, non è che li mandi sopra la stella, li mandi al pianeta che sta vicino alla stella, come noi stiamo vicini
allora
al sole.
Non ci mandano, allora non ci mandano sulla stella, ci mandano sul pianeta.
Allora, fondamentalmente, per esserci la vita ci deve essere il sole. O una stella.
Il sole è una stella.
Sì, sì, ci sono arrivata.
Il sole è una stella. Intorno ci sta, ci stanno pianeti di cui l'unico abitato, o almeno di cui c'è testimonianza, è la Terra. Ok, okay. Fino a qui ci sei, eh?
Sì, sì, ci sono.
Noi
arrivata.
Siamo sulla.
Ma perché oggi mi tocca fare la parte della demente? Fatemi capire. Mi sto sputtanando tutto il mio lavoro, tutta la mia fatica, cercare di sembrare seria. Sì, sono una demente.
Perfetto.
Noi siamo su Marte.
Ok, benissimo. Ecco. I dottori arrivano dopo a piana, sta portando via.
Che perfetto. Dici? Andiamo per un TSO?
Perfetto.
Questo dice cose senza senso, l'unico stadio sono io qua dentro.
Sarebbe praticamente un ricovero coatto, giusto?
No, ma io scherzavo.
De quelli
no,
che
no, ma a me piacerebbe, non paga affitto, non paga niente.
Il ricovero...
Se, mi sta contagiando.
Il ricovero coatto significa che vengono infermieri e fanno oh, se ne deve mandare all'ospedale. Questa era bellissima dibattuta.
Se vabbè,
qua. Ok, allora, se andate dallo psicanalista non ascoltateci, perché tutto il lavoro andrà a putenne.
No, comunque, al di là delle battute, effettivamente esistono questi pianeti dove che sono costruiti un po' come il sistema solare nostro, quindi con dei pianeti intorno a una stella, con rotazioni variabili magari rispetto alle nostre, e quindi dove in potenza potrebbe esserci la vita, o dove addirittura essendo noi sovrappopolati potremmo partire e potremmo mandarci come capo di questa navicella Michele Maraglino, che ci sta ascoltando e ha chiesto di salutarci, che tra l'altro, facendo autopromozione interna, manco fosse.
No, basta, non fare la sua promozione, per favore, hai rotto le scatole.
Beh, stasera va
Maraglione,
vai in diretta,
che cosa
sonica.
Sta vendendo, che cosa vende?
No, vai in diretta a sonica su radiofonica.com.
Ok, ascoltate Michele Maraglione a questo
alle
punto.
10:30. Il problema però che io mi sono posto è, no? Ma se ci stanno questi altri pianeti dove in potenza noi in potenza in Basilicata, ma in
potenzialmente
brava, visto che tu sei brava e con l'italiano, potremmo vivere. Non è che questi sono già abitati e iniziano a averci loro stesso problema e vengono loro? Lì potremmo averci il problema contrario, cioè in realtà.
Potrebbe essere, anche perché chi te lo dice? Che ne sai? Cioè, come...
Crea sempre il gelo quando parla.
Mi distraggo un attimo, so. E crea il panico.
Che ne
allora...
sai? No, non lo so, è una battuta fondamentalmente pure questa.
Allora,
io
a questo
ci
punto,
spero sempre che ci
se
sia
ricordate,
qualcuno.
Quando si parlava appunto prima di filmografia, si parlava proprio del fatto che, in ogni caso, sia i film che le sitcom, o comunque le serie televisive, anche i fumetti, e oltretutto la letteratura, rispecchiano un pochino le ansie del momento in cui si vive, dell'epoca che viviamo. A questo punto mi viene in mente gli anni 90 con Ritorno al futuro, con Schwarzenegger, uno dei primi film con degli effetti speciali che all'epoca stupirono, no, Ritorno al futuro, scusatemi, Atto di forza, con degli effetti speciali che all'epoca stupirono tantissimo, perché avevano una tecnologia avanzata rispetto a quelli che si usavano prima. E lì appunto c'è questo mondo ipotetico, questa specie di isola ipotetica all'interno di Marte, che ovviamente Marte non ha ossigeno, per cui avevano creato quest'isola totalmente ovattata, chiusa, al cui interno c'era l'ossigeno per i ricchi, mentre nei sobborghi meno ambienti non c'era aria abbastanza perché non gliela passavano, per cui c'era una lotta intestina tra i poveri per il diritto all'ossigeno e i ricchi che abusavano di questi viaggi su Marte per creare un business. Insomma, e quelli erano solo gli anni 90. Sono passati 20 anni e apparentemente non solo ci manca l'ossigeno, ma ci manca lo spazio per buttare la monnezza, lo spazio per riciclarlo, forse consumiamo troppo, forse produciamo troppe scorie, che siano radioattive o meno, ma in ogni caso dovremmo fermarci a riflettere più che altro come fare a sensibilizzare il pubblico, o meglio noi cittadini, privati cittadini, a iniziare a produrre meno monnezza. Il problema di Napoli è un problema grosso, ma che non è solo a Napoli, ma è un po' dappertutto.
No,
è un sovraffollamento, è anche strettamente riconducibile a una sovrapproduzione di rifiuti.
Sì, fondamentalmente, ricollegandomi a quello che dicevi te sui film, sui film non potevi far leggere,
cioè,
no, perché
c'è una volta che stava dicendo una cosa seria.
C'è una cosa che bisogna dire a Rossella, che mentre uno parla è difficile riuscire a leggere, parlare e leggere un'altra cosa contemporaneamente.
Ma lei è donna, multitasking.
È vero.
Sì, perché praticamente un certo Luca Pirillo sulla chat di Facebook ha scritto: sì, ma fondamentalmente di atto di forza non ricordi la mancanza di ossigeno, ma la tipa con le tette.
Sì, quello se lo ricordano tutti, la tipa con tre tette è la scena passata alla storia.
Comunque non l'ho mai visto.
Vabbè,
penso il sogno di ogni uomo, se tu glielo chiedi. Ho fatto un'indagine anni fa chiedendo a tutti, perché io lo vidi persino al cinema all'età di 12 anni, eppure io restai alquanto impressionata e ho sperato e pregato che mi nascesse la terza tetta. Ma non
Paola, ma così tu hai detto che nel 1990 avevi 12 anni.
Non lo so se avevo 12 anni nel 1990, non mi ricordo esattamente. E beh, ah no, non avevo 12 anni nel 1990. Sì?
Sì.
Allora è giusto.
È punto.
E allora ora mi dovrei avere 42.
No,
è completamente fuori di testa sta donna.
Vabbè, gira la ruota, cambiamo argomento.
Ok, sentite, oggi abbiamo deciso di buttarla in caciara con le tre tette, la mia matematica
va
che non
bene.
Funziona, eccetera.
Io volevo solamente dire che io ce n'avevo 6 di anni e quindi l'ho visto.
Testicoli di cosa? Ok,
sì, 6 palle, ma con flipper, c'ho pure la giunta, quella lì si avvicina tre
volte. Extra ball. Ok, allora torniamo a noi. Ha iniziato Orson Welles con la guerra dei mondi, ha sconvolto mezza America all'epoca, quando fece finta di un arrivo di marziani in USA, e a quanto pare il terrore già c'era. In realtà bisogna anche leggere dietro tutta questa filmografia che poi viene sfornata soprattutto da Hollywood, come 28 giorni dopo, altri filmacci che a me non piacciono molto, catastrofici. In realtà c'è anche una specie, molte delle case di produzione hanno un dettame politico, e infatti, come parlavo oggi con Don Rick, molto spesso rappresentano un po' l'era del presidente degli Stati Uniti, che soprattutto invade l'Europa. Quindi
diciamo che fondamentalmente c'è questa correlazione tra il periodo in cui si vive e la produzione artistica di quel periodo, che sia film, libri, ma è sempre stato fondamentalmente così nella storia. E infatti, se ci facciamo un po' caso, riguardando soprattutto alle serie televisive che vanno in onda adesso negli Stati Uniti, quello che io ho notato, ed è un giudizio altamente, strettamente personale, che non ho letto da nessuna parte, quindi può essere contestato in qualsiasi istante, è che ci stanno due filoni: l'irrealtà, cioè quindi lo staccamento dalla realtà, e fondamentalmente il fatto, ho detto 4 volte fondamentalmente, me ne sono reso conto da solo.
Sei un fondamentalista, vai avanti oramai.
Il distaccamento dalla realtà e quindi il rifugio nel mondo delle fiabe, e qui vediamo che c'è Grimm, Once Upon a Time, che parlano proprio del mondo delle favole legati alla realtà contemporanea in cui viviamo, e il tentativo è un filone un po' catastrofista, diciamo, da fine del mondo, dove o cerchi una soluzione come in Terranova e vai nel passato, addirittura all'epoca dei dinosauri, oppure questa fine del mondo ormai è arrivata e chi sopravvive? Il nucleo, un nucleo familiare di persone, e bene o male sono tutti incentrati questi telefilm come Falling Sky, come Walking Dead con gli zombie, su un gruppo di persone che possono, che bene o male sono fondate su una famiglia, quindi madre, padre e due figli, che è oppure un papà con i suoi tre figli perché la moglie è morta, uccisa dagli alieni.
Ok, eccetera, sta oramai eccetera. È partito, fermatelo perché se parla di sé.
No, perché c'è più. Un ritorno ai valori familiari, ma anche della fede. Perché molto spesso in questi telefilm si prega tanto, perché in un momento di crisi, come può essere quello della fine del mondo, ritorni alla fede.
Ecco, io qui ci vedrai, diciamo, la mano del Vaticano che ha tirato fuori un po' di soldini.
Sì, ma non puoi essere così complottista, figlia
io
mia,
lo dai. Sono fino al midollo, perché tutto quello che viene prodotto dalla grande macchina hollywoodiana in realtà ha un grande messaggio politico e religioso.
Ma in realtà lì
niente viene prodotto per niente.
Lì c'è il chi è nato prima, l'uovo o la gallina?
Entrambi.
Sono andati in contemporanea?
Sì, per me sì.
Cioè e la gallina ha fatto l'uovo e contemporaneamente è uscita e ne ha fatto un altro. Quindi pum, pum, pum.
No, sono usciti fuori dalla terra tutte e due.
Tutte e due in contemporanea.
E comunque vabbè, su questa cosa io manderei un'altra canzone, non prima però di leggervi il commento che ci ha scritto Francesco, che dice: che schifo le trattette a proposito del film Atto di Forza, se non erro. Preferisco una donna che ne sia scevra e ne abbia due.
No.
Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene. T'ho saputo amare. Non dimenticar. Ora di questo amore un sol ricordo t'appartiene. Gettarlo ancora fuori dal tuo cuore. Se ci separò, se ci allontanò l'ala del destino, non ne ho colpa no, e mi sentirò sempre a te vicino. Che t'ho voluto tanto bene, ora se nel mio cuore puoi trovare ancora tanto e tanto amore.
E sì, su questa canzone dolce da tagliarsi le vene noi rientriamo.
Ma non sei per niente romantica, siamo sempre nel 1951 e questa era Flo Sandon con T'ho voluto bene, tra parentesi, non dimenticarlo, perché so quei canzoni
che in napoletano è tipo t'aggio voluto bene assai.
Sì, però quella
visto è scurdato. Ma visto è scurdato che t'hai voluto bene, come? Uè, ma stavo scherzando. No, ok, non sprigionate lo spirito suddista che ho in me.
Abbiamo dato là un mostro.
Perché tanto oramai io sono, mi sento la camicia di forza, infatti me la sono messa oggi la camicia, nel tentativo di darmi una regolata nella mia vita sfrenata, non è avvenuto, quindi potrei anche decidere di farla finita. Così invece di 7 miliardi siete 6 milioni e 999,999999 e un quarto, perché c'è il piede che è già andato e gira da solo. Bravissima, ovviamente
vedi? Ha già capito tutto di come funziona il mondo.
E allora a questo punto ci manca una rubrica che tanto ci porta via lontano.
In fondo a destra.
Domanda, ma è la voce del Pirillo?
No, è sempre la voce di Maria Consuela Grado de Solis. Sempre lei, la incontro ogni tanto, qualche sera vado a trovarla e una sera mi sono fatto registrare sta cosa, una mia amica, la saluto. Beh, come al solito questa voce, queste dolci e calde parole ci accompagnano alla prima e unica, forse eccesso rubrica da ascoltare comodamente seduti sulla tazza. E come al solito sapete benissimo che l'accesso rubrica è una rubrica che si evolve pochi minuti prima di andare in onda, perché io mi ero preparato le due notiziole per l'accesso rubrica, ma poi me ne è spuntata un'altra all'improvviso che riguarda il mondo della moda. Ora, voi due siete donne, no? Che cosa stai indossando? Questi vestitini, che cosa sono questi tessuti così? Non vanno bene, cara. Non vanno assolutamente bene. Adesso ti spogli e ti metti addosso un bel polipo.
Che?
Un bel polipo ti metti addosso.
Polipo?
Sai quello lì che si fa che le patate? Tu metti addosso, cara mia, perché la moda di oggi,
fermatelo,
portata avanti da un certo Roland Trettlu e la fotografa Helge Kirchberger.
Sì, certo, proprio lei, sì.
Probabilmente sì. Hanno fatto questa sfilata in cui le modelle indossavano vestiti fatti di cibo.
Certo, gli animalisti saranno molto contenti, soprattutto se sono stati gli animali quelli utilizzati per, diciamo, coprire questi corpi un po' esili, per non dire anoressici, delle famose modelle.
Perché era un evento organizzato dal Museum Führer Kommunikation di Berlino.
L'hanno capito tutti, ovviamente.
Oh, si chiama così, Museum Führer Kommunikation. Se tu sai leggere meglio il tedesco, fallo te. La direttrice del museo, Liselotte Kugler, ha dichiarato: queste immagini sono erotiche e provocatorie e fanno nascere delle domande. Si tratta di una celebrazione del cibo.
Sì, ho capito, ma sono animali morti.
Appunto, e te metti addosso un animale morto, no?
Eh già.
Tanto se no tu mangiavi.
Ecco, mi quindi sputi pure. Sì, tanto mettersi la pellice addosso. Vabbè, io sono ovviamente contraria. Sono per i diritti degli animali a vivere, per il fatto che forse dovremmo tentare di fare un consumo della carne, se proprio non possiamo farne a meno, perché siamo esseri onnivori, intelligente. Andiamo dal contadino, non prendiamo il cibo ai supermercati.
Sì, punto. Ma io non volevo...
No, alle grosse produzioni, ecco, tu scateni in me tutta la mia rabbia, quindi blocchiamoci e torniamo in fondo al cesso.
Praticamente certe cose non si riescono a sopportare.
Grazie, Premier, per averci pensato lei, perché io non sapevo come fermarla, perché non volevo attaccare questo pistolotto fondamentalmente, anche perché sennò non ci fermiamo più. Quindi lasciamo il mondo del cibo e passiamo ad un'altra notizia, questa volta di tecnologia.
Ecco, vediamo se mi fa incazzare pure no.
No, beh, spero di no, mi auguro, perché sennò c'è qualche problema a te. Sai che la Sony è quella che inventò il Walkman anni fa, parliamo degli anni 80, che rivoluzionò praticamente il modo di sentire la musica.
Di vivere.
Adesso sta cercando di cambiare il modo di vedere i film e la televisione, perché ti porta il 3D direttamente in faccia, proprio, proprio sopra la faccia. Perché ha inventato la cuffia per il film in 3D. Quindi tu non ti devi più mettere gli occhialetti e stare davanti a uno schermo, ma lo schermo ce l'hai direttamente sugli occhialetti, capito?
Certo,
ma
direttamente...
E quella è la rivoluzione, perché tu stai seduto in poltrona, ti metti questi occhialini e c'hai gli schermi direttamente davanti agli occhi.
Oddio, che tristezza! Cioè, è bello dire vediamoci un film insieme, no, ognuno con gli occhialetti sua, girato di spalle, a guardare il film per i cazzi suoi, in poche parole. Poi c'è appunto non trovi più il popcorn perché c'hai gli occhialetti in faccia.
Perché? Ma lo sai perché? Perché l'effetto 3D è in realtà un'illusione ottica. Perché in realtà tu vedi con un occhio una cosa e con un occhio l'altra.
Okay.
E quindi quando si fonde insieme crea l'effetto 3D. Quindi loro che fanno? Su uno schermo ti mandano una cosa, su un altro schermo ti mandano un'altra e ti fanno l'effetto 3D direttamente davanti agli occhi, fondamentalmente. E quindi questo potrebbe essere il modo che la Sony sta escogitando per ritagliarsi una nuova fetta di mercato, okay. Visto che
l'iPod, l'iPhone, l'iFuck, l'everything is gone, perché
infatti,
si è preso tutto il posto
e sta lanciandosi sta lanciando la TV anche la Apple.
Ah sì?
L'Apple TV, che è
te
un
la
po'...
attacchi sul petto e la fai vedere agli altri, no, che fai?
No, è il concetto della televisione per applicazioni.
Eccola, quindi cioè, la famo noi la TV adesso.
In pratica sì, se tu ci pensi YouTube sta lanciando oltre 100 canali proprio televisivi e non solamente di contenuti dedicati allo sport o anche alla cucina, singoli argomenti realizzati da un suo staff, e quindi si lancia anche sul mercato del broadcasting, la stessa YouTube, proprio per sfruttare il concetto delle app, perché
do it yourself,
sul televisore tu avresti queste, collegato ovviamente a internet, avresti queste app, queste iconcine delle app come ce le hai su uno smartphone o su un tablet, e da lì clicchi se vedere la televisione normale,
per
la
app
digitale,
intende applicazioni.
Applicazioni, sì, scusate, è un po'.
Perché lui è un altro di purtroppo quegli animali che hanno questa addiction, come la chiamo io, cioè questa. Che in italiano in questo momento non mi viene, comunque fondamentalmente è un problema, è un
dipendenza,
grazie. Un iPhone addictive. Purtroppo, come tanti, c'ha una terza mano. Fra un po' si vedranno queste mani che girano da solo, non più mani ma mano, attenta a mano.
Ovviamente. Ma visto che stiamo in chiusura, diamo degli aggiornamenti rapidi. La Lazio pareggia 0-0 per la partita di Europa League. Altri 5 deputati pare abbiano abbandonato la maggioranza. Il Berlusconi è pronto a chiedere la fiducia e chissà se ce la fa.
E si aprono degli scenari futuribili e forse anche un po' intuibili.
Forse per la prossima puntata di Fritto Misto all'italiana, perché come il nostro timing ci dice, stiamo ormai arrivando agli sgoccioli e
abbiamo pochissimi secondi.
Come al solito, quando noi stiamo per arrivare agli sgoccioli, chi è che ci viene a salutare?
La nostra Carla!
E quindi, con le note di Carla Bruni, diventata da poco mamma, e mentre il papà sarà al G20 a divertirsi tra con Silvio, Angela, Obama e chi altro c'è sta?
Bunga bunga tutto andazzo!
E chi altro c'è sta?
Questa puntata surreale sta finendo.
Per fortuna! Speriamo vi sia piaciuto. Pensate a come far fuori il vicino, perché così risolviamo il problema.
Sì, fondamentalmente, se non vi fondamentalmente, perché l'ho detto talmente tante volte, per riascoltarci basta andare sulla pagina di Fritto Misto e trovate tutte le nostre puntate. Se no, giovedì prossimo alle 7 siamo di nuovo qui. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors?